L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera, 9 minuti dopo le 14. Stavo facendo un ragionamento. Quanto vale oggi la Juve senza Champions League? Non è una questione di soldi, non è una questione di soldi, ma quanto vale nell'ottica di chi ci deve arrivare alla Juventus sul mercato, dei tifosi, voi che ci seguite, degli addetti ai lavori. È un pochino di tutto il mondo Juventus, ma non solo, anche quello esterno, un mondo calcistico. Quanto ha perso la Juventus con questo balzo indietro in Europa League? Sensazione a sensazione tanto. A sensazione ha perso già tanto e molto perderà nelle prossime settimane sul mercato e in vista della prossima stagione. Perché? Perché diventa complicato, come vi raccontiamo ormai da un po', convincere alcuni giocatori. Diventa complicato trattenerne altri. E diventa anche complicato riuscire a sostenere i paletti del fair play finanziario, quindi un mercato che dovrà essere poi in equilibrio tra uscite ed entrate, non semplice nemmeno quello. In ultima istanza non sarà per nulla facile rinforzare la rosa come promette Como lì, sì, ma poi bisogna anche farlo, poi bisogna riuscire a trasformare questa rosa in una rosa più competitiva. Al netto di tutte le problematiche dette poc'anzi, qualche dubbio ce l'ho io sulla prossima stagione, da un punto di vista economico, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista progettuale, da tanti punti di vista. Il fatto che sia rimasto, sia stato confermato al momento, poi vedremo come si sviluppano le prossime settimane, ma ormai possiamo darlo per certo, è stata confermata la guida tecnica, e quindi Luciano Spalletti, secondo me, è un passo avanti, se non altro a livello di programmazione e progettualità. Attenzione però, non è che basta confermare l'allenatore e avere delle certezze su un futuro, perché le certezze non ce l'hai neanche sul presente, non ce l'hai neanche adesso. E in ultima istanza il fatto che rimarrà anche Como lì, chiaro, ma lo stesso Como lì, prima ancora dell'inizio del mercato, ti prometta qualche cessione, non ha detto nomi e cognomi, ma l'abbiamo capito tutti a chi si riferisse, significa che nessuno lo dice, faremo una Juve competitiva, ma per me tira un po' di aria di ridimensionamento. Con Spalletti, molto probabilmente con il Diz, che non si muoverà, è uno dei punti fermi della Juventus. Chiaro, se poi ti arriva un'offerta da, faccio un esempio, 80 milioni, non puoi trascurarla o sottovalutarla. Però al momento, ecco, se deve sacrificare qualcuno, la Juve sacrifica chiunque tranne il Diz. Chi può uscire? L'indiziato numero uno, se ne parla già da settimane, non è una notizia di ieri. La notizia di ieri la conferma dall'amministratore delegato Como lì sull'eventuale uscita di Gleison Bremer, che insieme a Cambiaso, ecco, sono questi due gli unici due giocatori che hanno mercato, possono portare una cifra importante alla Juventus. Cambiaso una plusvalenza, per Bremer forse una plusvalenza o comunque non una minusvalenza, almeno una 55 milioni li vale, mal contati. Quindi sono questi due giocatori sui quali si può orientare il mercato in uscita della Juventus per monetizzare, attenzione, perché ci sono tanti altri giocatori, tantissimi altri giocatori in uscita, dai quali però non ricavi nulla, ricavi poco, devi mandare in prestito, ricavi zero, quindi, oppure puoi cedere sì, ma mettendo a bilancio una minusvalenza, che diventa complicato. Cioè in questo momento una società come la Juventus, per le mille storie che vi abbiamo detto, per il finanziario, ma non soltanto, tra vendere Kop a 30 milioni con un minusvalenza, forse preferirebbe prestarlo e rimandare poi il discorso all'estate successiva. Sono sfumature, ma neanche tanto, che alla fine poi cambiano il bilancio di una squadra, le possibilità anche sul mercato di una squadra che, come dicevamo, deve chiudere praticamente in pareggio, e quindi tante uscite, altrettante entrate. Poche uscite, poche entrate, nessuna uscita, non arriva nessuno. E più poi devi valutare anche la situazione dei giocatori che ci sono ora nella rosa. Primo tra tutti Dusan Vlahovic, cosa fa, cosa non fa. Siamo arrivati, come è già successo l'anno scorso, a fine maggio, ancora certezze non abbiamo, dubbi tantissimi. Lui chiaramente si prende tempo ed è legittimo da parte sua pretenderlo. Dall'altra parte ci vorrebbe una società che dicesse: caro Dusan, siamo a fine maggio, entro la fine di questo mese ci devi dare la tua volontà. Rimanere, andare via, prenditi qualche giorno, decidi, però vorremmo una certezza in un senso o nell'altro. Rimanere in ballo fa il gioco di Dusan Vlahovic, ma non fa il gioco della Juventus, che alla fine rischia di rimanere o col cerino in mano o con un giocatore in più che magari considerava in partenza, con un bilancio tutt'altro che trascurabile, perché al momento sono 12, che poi sono 8 più 4 bonus, rimane anche togliendo i bonus uno stipendio che in questo momento la Juventus, banalmente detto proprio papale papale, non si può permettere. Prossima stagione Dusan Vlahovic a 8 milioni non te lo puoi permettere con l'Europa League, senza i 60, 70, 80 milioni della Champions League a seconda di quanto arrivi, non te lo puoi permettere. E quindi forse sarebbe opportuno già in questo momento ragionare su un'uscita. Non monetizzi da parte di Vlahovic, ma almeno inizi a ragionare su chi prende al posto suo, su come andare a rinforzare l'attacco. Ci sono tante situazioni, le raccontiamo da settimane, se non da mesi, tante situazioni in cui bisogna intervenire, in cui Luciano Spalletti da quasi un anno, un po' meno di un anno da quando è arrivato, ha chiesto dei rinforzi. È stato accontentato poco, anche male rispetto a quanto ha chiesto. Se lo si vuole mettere, se lo riconfermi prima, ma poi soprattutto se lo vuoi mettere nelle condizioni di fare al massimo il suo lavoro, al meglio il suo lavoro, devi provare quantomeno a soddisfare le sue richieste, magari non tutte, non al 100%, ma il più possibile. Non puoi a gennaio non prendere nessun giocatore di quelli che ti chiede lui e virare su occasioni, algoritmi, possibilità e scommesse, perché con le scommesse e le possibilità poi alla lunga rischi la Champions, e alla fine la Champions non lo ottieni. Quindi è un mercato, come dicevamo, ma lo stiamo dicendo da un po', non è che l'Europa League ha cambiato qualcosa, ma non ha cambiato totalmente l'idea del mercato che sarà. Sarà un mercato complicato, tante uscite, alle quali corrisponderanno delle entrate. Non ci saranno colpi da 60 milioni, neanche da 50 milioni. Ci sarà da gestire i rientri prestito. La Next Gen ha un problema. Sono diversi anni che ormai nessun giovane, che dobbiamo dirlo, è inutile che qua ci nascondiamo, che nessun giovane della primavera della Next Gen fa lo step successivo in prima squadra e diventa un punto fermo, non dico titolare, dico uno della rosa della prima squadra. Ormai sono anni che non succede. C'è bisogno di prendere seriamente e veramente in mano la situazione e cercare di trovare delle soluzioni condivise il più possibile. Cosa ha chiesto John Elkann? Perché Comolli è ancora in carica? Perché non ci sono stati dubbi su Spalletti? Da una parte, su Spalletti, perché è stato rinnovato prima della fine, 2028, e si considera comunque che sia uno tra gli allenatori, magari non l'allenatore, ma uno tra gli allenatori ideali in questo momento per la Juventus, visto la situazione, visto il rinnovamento che ci sarà. E Comolli anche è stato scelto quando è stato messo in carica direttamente da John Elkann, non c'erano alternative di livello e quindi è stato confermato anche come lì. Detto questo, ora però quello che ha chiesto John Elkann a uno all'altro, a tutte le componenti dirigenziali, non soltanto, più condivisione. Più condivisione, più faccia a faccia, più colloqui e più sintonia nelle scelte, nelle decisioni, nella progettualità. Perché è inutile avere sei uomini nei vari ruoli che però ognuno pensa a se stesso, ognuno pensa al proprio ambito di riferimento. In una squadra ci vuole armonia nelle scelte, armonia nelle decisioni, armonia anche nel prendere delle decisioni, in condivisione. Questo è quello che è mancato, forse per una questione caratteriale, forse per una questione di poca chiarezza tra diversi ruoli, tra diverse gerarchie anche, non lo so. Però in questi mesi è mancato, perché sappiamo molto bene le idee di Spalletti, cosa voleva, cosa chiedeva, a chi si riferiva e con chi banalmente aveva più dialogo all'interno della dirigenza. Sappiamo molto bene le idee di Comolli, gli algoritmi, dettate banalmente sugli algoritmi, ma non soltanto, e diciamo il suo entourage. C'era poca, si intercettavano poco, diciamo così, le orbite di Spalletti e quella di Comolli in casa Juve, per usare un eufemismo. Dopodiché, sacrosanto che chi paga gli stipendi, paga la rosa, paga tutto, paga la baracca, chieda che ci sia un pochino più di sintonia. Mi sembra la base, e probabilmente questa richiesta poteva già essere fatta prima. Probabilmente non si era capito fino a che punto le vedute erano diverse. È ora di cercare di rimetterle, riallinearle. Ecco, la Juve dovrà riallinearsi da tanti punti di vista, tanti. Per me uno dei punti di vista importanti è anche il travaso dalla next gen alla prima squadra, che si è interrotto. E tante riflessioni che vanno fatte sul mercato, che non sono per nulla scontate, per nulla semplici, per nulla banali. E ribadisco, ragazzi, è inutile che qua ci pigliamo in giro. Avete notato che improvvisamente i grossi nomi nessuno li fa più. È Kim, è Rudiger, che tra l'altro sta rinnovando con il Real Madrid, e Lewandowski, e Colomoni. Abbiamo sognato per 3-4 settimane. Poi improvvisamente Bernardo Silva con la mancata Champions. Questi nomi non si fanno più. Addirittura pare che si possa essere complicata la pista Allison. Non tanto per volontà del giocatore, che, come vi abbiamo raccontato, è stato convinto da Spalletti, dalla prospettiva Juve, con o senza Champions. Chiaramente avrebbe preferito con, però è un progetto che Allison sposerebbe con totale serenità anche senza Champions League. È cambiata un po' la prospettiva del Liverpool, che forse non è così convinta di Mamardashvili, nonostante in questo momento sia lui titolare. Adesso è rientrato Allison, comunque è il portiere titolare del Brasile, mi pare, fino a prova contraria. Dunque forse qualche incertezza, qualche dubbio il Liverpool sull'affidare completamente la porta al georgiano probabilmente ce l'ha, e dunque prima di abbandonare, lasciare Allison in cambio di soldi, che come sappiamo non è a scadenza, quindi andrà pagato, magari ci pensa 2-3 volte. Situazione complicata, che si sta complicando sicuramente più di prima rispetto a Allison. Questo per raccontarvi le problematiche della Juve sul mercato. Seppure quello che sembrava, non dico fatto, ma molto vicino a Allison, si complica, figuriamoci quelli che sembravano e sono stati sempre lontani. Bisogna purtroppo, cercare di resettare un pochino le aspettative e le prospettive sul mercato e sulla prossima stagione. Ragionare su un ridimensionamento, ragionare su un tentativo di fare a pareggio sul mercato, quindi se esce qualcuno, benissimo. Entra qualcuno, se non esce nessuno ci attacchiamo, e ragionare su tanti giocatori che magari non hanno così mercato come Bremer, ma possono comunque diventare pedine interessanti o in cessioni o in altre situazioni. Ad esempio Douglas Luiz ha fatto comunque qualcosa in Premier rispetto alle ultime apparizioni alla Juventus. Un passo avanti l'ha fatto, potrebbe avere mercato in Premier League. Ci sono altrettanti giocatori che potrebbero rappresentare, sommati, un piccolo tesoretto in uscita. Kostic, eventualmente Miretti, come diciamo Douglas Luiz, magari Nico Gonzalez, si abbassa un pochino le pretese con l'Atletico, volendo Di Gregorio. Cioè, però è un lavoro da fare, è un lavoro immenso, complicato, delicatissimo, che attende i dirigenti juventini nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché sono tanti piccoli pezzi di puzzle che devi andare a provare a comporre per poi permetterti di prendere questo, prendere l'altro. Attenzione, perché anche nel panorama mercato europeo, sapendo che la Juventus non andrà in Champions, che è vincolata a paletti finanziari eccetera, magari qualche giocatore, dovendo fare una scelta, opta per altro. Dimentichiamoci la Juve di 10 anni fa, degli scudetti, del ciclo. Non ha più quella pill. La Juve non è più quella, non gioca più in Champions, è arrivata sesta. È un giocatore, se deve scegliere tra la Juventus e un'altra soluzione in altri campionati, probabilmente, a parità, chiaro, probabilmente opta per l'altra. In questo momento va così. Poi ci sono i cicli, ci sono tante situazioni che cambiano col passare del tempo. In questo momento però la Juve questa è. E quindi non facciamoci illusioni, io non voglio essere pessimista, cerco soltanto di analizzare la situazione ed essere il più oggettivo possibile. Spero che mi smentirà la prossima campagna acquisti, però al momento bisogna provare a ragionare su quello che c'è, su quello che ci sarà, sui margini di manovra che è la dirigenza juventina, e su una rosa che al momento non è all'altezza. Questa rosa probabilmente non è all'altezza della Champions League. Te lo ha dimostrato. Te l'ha dimostrato giocando in Champions, prendendo fraccate di gol col Galatasaray, non arrivando oltre il girone. Te l'ha dimostrato in questo campionato, arrivando dietro il Como, arrivando dietro la Roma, facendosi rimontare 5 punti nelle ultime 5 giornate. Te l'ha dimostrato in tutti i modi. Te l'ha dimostrato prendendo gol, con poca personalità, senza il carattere, senza quella decisività nei momenti delicati, nei momenti dentro fuori. Cos'altro doveva fare questa squadra per dimostrarti che non è da Champions? Ha fatto tutto il possibile per dircelo. Purtroppo c'eravamo illusi. Purtroppo con l'arrivo di Spalletti pensavamo che bastasse magari il tocco magico di un allenatore d'esperienza per ricalibrare una squadra che sembrava un po' che aver perso la rotta, che si potesse comunque rientrare, andarsi a prendere quarto posto, obiettivo minimo. E invece così non è, neanche l'obiettivo minimo. E quindi viviamo la giornata, cerchiamo di vedere cosa accadrà, ma non facciamoci troppe illusioni sul mercato, perché non sarà un mercato fantascientifico, perché investimenti sono stati fatti negli ultimi anni, ma sarebbe stato meglio non farli piuttosto che farli, ma farli sbagliati come è successo. Questa è un po' la disamina, lo so che sono un po' pessimista oggi, cioè, però ho cercato di riassumere un pochino il pensiero con i fatti, con il mercato, con tante situazioni che vedo, sento e credo che alla fine non ci sia nulla di male, semplicemente analizzare la situazione e capire che non sarà una Juve per me che lotterà per lo scudetto l'anno prossimo, sarà una Juve che se va bene arriva terza o quarta, se va bene. Ciao Bomber, ho sentito in questi giorni centinaia di spiegazioni sul fallimento, tutte responsabili, ma alla fine della fiera si riduce realmente ad avere buoni giocatori o meno, almeno per competere. Le altre filosofie vanno anche bene per chiacchierare, ma cadono davanti al semplice fatto di avere o meno giocatori forti. Daniel, sì, non è tutto, però secondo me, visto che poi sono i giocatori che vanno in campo, non è neanche l'allenatore che va in campo, ci va fino al bordo del campo, sono i giocatori. Se tu hai giocatori forti parti già tanto avanti, il margine di dove puoi arrivare si riduce molto. Cioè se tu ti presenti in questo campionato con, faccio esempio, il Pjanic degli anni d'oro, il Khedira degli anni d'oro, Barzagli, Bruno Cecchilini, Buffon, Mandzukic e un altro, tu non arrivi sesto, tu non arrivi quinto, se ti va di sfiga arrivi quarto, se ti va bene vinci lo scudetto. Se tu ti presenti con una rosa non troppo competitiva, la forbice diventa decisamente più ampia. Se ti va straordinariamente bene vinci lo scudetto magari, e se le altre falliscono, come è capitato a tutte tranne l'Inter, se ti va particolarmente male arrivi sesto. Però ragazzi, non stiamo a dire andate di sfiga, perché non è sfortuna questa. La sfortuna è ai calci di rigore un palo fuori, quella è sfortuna, o un gol al 94esimo annullato per fuorigioco che poi non c'è, quella è sfortuna. C'è chi ci vede anche malafede, per me rimane sfortuna. La sfortuna la Juventus l'è andata a cercare e se l'è portata a casa andando, accontentandosi di un pareggio col Milan, perdendo con la Fiorentina, pareggiando col Verona. Quelle sono tante piccole sfortune che ti sei andato a cercare tu, ti sei provocato da solo. Non è stato l'intervento divino, non è stato un palo fuori, un palo dentro, semplicemente partite non all'altezza nel momento decisivo della stagione. Si può chiamare sfortuna, si può chiamare, per me si chiama squadra non all'altezza delle aspettative, delle ambizioni e degli obiettivi. Chiamatela come volete, però per rispondere a te Daniel, sì, i giocatori fanno la differenza, tanto. Se tu ci metti su questi giocatori anche un allenatore di alto livello, la differenza te la fa ancora di più. Dopodiché, ribadisco, in un campionato come quello attuale, quello di calcio italiano attuale, non hai neanche troppo bisogno della BBC, di Buffon in porta, di Pjanic che dire in mezzo al campo e Matuidi, e là davanti di Mandzukic, Ronaldo, di Balogun, non hai bisogno di questi per giocartela con l'Inter. Poi vincere o no dipende anche da altri fattori, ma per giocartela con l'Inter semplicemente a questa squadra, se ci aggiungevi tre giocatori di alto livello nei tre reparti, secondo me te la giocavi con l'Inter. Quindi non serve quella squadra che ho nominato, bastava semplicemente rinforzare. Esempio molto banale: se al posto di i giocatori che sono arrivati nell'ultimo mercato fossero arrivati sia a gennaio che in estate, ecco, se lì avesse preso la Juventus tre titolari fissi nei tre reparti che ti facevano la differenza, i nomi sceglieteli voi, perché tanto è abbastanza indifferente, non è una questione del giocatore singolo, quanto del giocatore che ti alza a livello del reparto. In tutti e tre i reparti, ci metto anche il portiere, quattro reparti, in questo momento la Juventus, secondo me, sarebbe sicuramente in Champions League. Poi coi Seco in mano si fa nulla, bisogna vedere tante cose. Però la rosa attuale dell'Inter è una rosa forte. Ma rispetto a quella Juve che ho nominato, dei Mandzukic, dei Khedira, eccetera, non è a quel livello, secondo me. L'attuale rosa del Napoli è molto forte e senza infortuni probabilmente forse poteva giocarsela fino alla fine con l'Inter. Ma secondo me rimane decisamente più forte quella Juve lì. Sono cicli, in questo momento il campionato italiano rincorre e indietro, i grandi campioni non ci vengono se non 35-40 anni, una volta ci arrivavano alla piena maturità e anche prima, oggi no, oggi devi fare le cose furbe, quindi prendere giocatori prima degli altri, anticipare, prendere a parametro zero, possibilmente buoni però non come Jonathan David, cercando di tirar fuori qualcosa di buono anche dalla next gen. Ce l'hai, usala, sfruttala, porta giocatori in prima squadra. Ecco, questo lavoro, che è mancato molto negli ultimi anni, deve provare a fare e a rifare la Juve per una rosa competitiva. Non puoi più andare a spendere 60 milioni, non puoi andarti a prendere Cristiano Ronaldo, neanche Higuain a clausola, ma neanche in questo momento Pjanic a 35 milioni. Non puoi farlo. E quindi, di necessità virtù, devi essere più sveglio, più in gamba, anticipare la concorrenza. Altrimenti arrivi dopo e strapaghi giocatori che poi non ti fanno la differenza, come Jacob Pyners, come Douglas Luiz, come Nico Gonzalez e come Di Gregorio.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
L'ora della vecchia signora.
Di nuovo in diretta, 14.38, si ragiona sul mercato, si parla anche con voi attraverso i messaggi vocali, insomma, per sentire anche la vostra voce, che come sempre è importante, ancora più importante qua su Radio Bianconera. Concordo con te, vedo il ridimensionamento arrivare. Uscite Bremer, Cambiaso, Thuram per fare mercato, Cobb Miners, Openda, Jonathan David, Di Gregorio, Miretti per disperazione, Giovanni dal Brasile. Mi piace questo distinguo, eh? Cioè chi ha mercato e chi invece ormai ha esaurito le proprie chance. Secondo me anche, non credo che andranno via tutti, cioè io non credo che sarà un fuggi generale dalla Juve e dalla Champions, però sì, tra Bremer, Cambiaso, Thuram, come uno sicuramente andrà via, forse due, non tutti e tre. Ildiz al momento, da quello che abbiamo intuito, rimane. Sugli altri bisogna vedere chi li compra, a quanto li compra. I vari Kop, Openda, Jonathan David, Gregorio, eccetera eccetera, sono giocatori che non hanno un gran mercato, però se si trova l'occasione e la possibilità, perché no? Vito da Pisa: ormai sono stanco e nauseato di essere preso in giro, dover credere a questi pastrocchi a cui non crede nemmeno chi li crea, sapendo già come andrà a finire. Questo sarebbe programmazione costruttiva. Complimenti. Chi potrebbe rilanciare Cobb Miners? Gasperini, forse, dico io. La vedo dura come operazione, magari pagando una parte del prestito. Dura, molto dura. Daniele, sì, d'accordissimo con te. Cioè, giocatore, oggi come oggi, un giocatore come Cobb, difficile che qualcuno se lo accolli, tra virgolette, sia a livello di cartellino, perché non è a scadenza, quindi costa, ma anche a livello di ingaggio. Forse, come dici tu, giustamente, forse solo Gasp, che lo conosce bene, intuisce e conosce le sue potenzialità, potrebbe pensare di rilanciarlo. Ma io, in questo momento, fossi la Roma, non so se andrei a fare dei ragionamenti su Cobb Miners dopo quello che ho visto in questa stagione. Leggo notizie di mercato e non capisco l'ottimismo di Comolli. Zegrova rimane, Opendama chi lo vuole, Cop idem, siamo messi male. Intestardirsi su Vlahovic è deleterio. Poi sento che Luiz verrà testato. Bah, a Natale siamo nei problemi. Questi dirigenti non sanno proprio dove andare a parare, scrive Vittorio. Ma Bremer, che dichiara di non voler vincere, di voler vincere e quindi di valutare la cessione, crede di aver fatto un campionato senza errori? Ma no, ragazzi, gli errori ci sono tutti. Posso dirvi la verità, un giocatore come Bremer, di buon livello, alto livello, a 30 anni, con la prospettiva al prossimo anno di giocarsi l'Europa League, non lo so. Non mi stupisce, ecco, che possa valutare soluzioni in uscita, così come non mi stupisce che la Juve possa puntare proprio su di lui per monetizzare, perché è il profilo giusto in questo momento per monetizzare, perché è un giocatore di alto profilo rispetto a quello che hai nell'attuale rosa, che però puoi sostituire in un reparto in cui non sei stretto, contatissimo. E come diceva giustamente il nostro ascoltatore Andrea da Cuneo, qualche errore l'ha fatto anche lui. In questa stagione trovare uno immacolato è difficile. Forse ci sono stati giocatori che hanno reso di più degli altri, ad esempio Kalulu. Però ragazzi, chi più chi meno, qualche problema l'hanno avuto tutti. In ultimo anche il Diz in quest'ultimo mese, decisamente col freno a mano tirato. Questo per dire cosa? Che insostituibili non c'è nessuno, imprescindibili nemmeno. Cioè la Juventus, chiaro, deve fare dei conti con il bilancio, la volontà dei giocatori, però se oggi come oggi dobbiamo ragionare sul fare cassa, sul monetizzare, ecco che giocatori come Bremer o Cambiaso o tutti e due diventano fondamentali per andare a recuperare un gruzzoletto, un tesoretto, chiamiamolo come volete, per poi poterlo reinvestire. Parliamo di Bremer, ma non soltanto, con lui possiamo veramente ampliare il discorso. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, benvenuto, ben ritrovato.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito, ciao ragazzi.
È un piacere come sempre sentirti, con te possiamo ragionare di mercato 360 gradi. Ti chiedo subito se che effetto ti hanno fatto le parole di Comolli e se secondo te sarà una cessione pesante a poter dare ossigeno al bilancio della Juventus, intendo Bremer o Cambiaso, o addirittura tutti e due. Il Diz invece, da quanto ho detto, sembra che la Juventus, ecco, potrebbe fare uno sforzo per trattenerlo.
Sì, l'effetto che mi hanno fatto è straniante, nel senso che io poi ho letto anche tante polemiche su alcune cose che ha detto, sì. Il fatto che sostanzialmente abbia mentito sul rapporto con Spalletti, lo sanno pure i muri che non vanno d'accordo.
Esatto.
Però io non mi cioè, secondo me l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui parla del rapporto con il suo allenatore, non può dire altro, non può dire certo, non andiamo d'accordo. È straniante, perché tu sai che non è vero, perché
Perché lo dice e tutti accettano la sua versione, inevitabilmente.
Esatto.
È una conferenza in cui ha voluto dare la sua versione dei fatti, sulla quale poi chiunque è poi quasi legato a farsela andare bene, perché di fatto è la sua versione ed è quella che fa fede fino a questo momento.
Sì, sì, esatto. Cioè, non mi colpisce quello che dice, il fatto che magari non sia vero. Mi colpisce il fatto che resti, sinceramente. Quella è la cosa. Perché poi nel momento che resta e che parla,
certo,
signori miei, deve dire quelle cose. Non è che può dire
chiaramente,
no, ci stiamo sulle scatole.
Chiaramente. Ma tu l'hai visto? Io l'ho visto un po' come un testa a testa che, non so se hai notato, ha parlato Spalletti alla vigilia del derby, un momento delicatissimo, ha fatto parlare alla rotazione anche tanti altri giocatori, ha scelto di parlare. Subito dopo, una settimana dopo, parla Comolli. Tu la vedi anche come un hai parlato tu, adesso parlo io, tu hai dato la tua, adesso io ci metto il carico. Cioè, l'hai vista, la vedi così?
Sì, un po' sì. Poi c'è il tema che io credo che, cioè, non capisco la strategia comunicativa della Juve. È questo, perché nel senso, io forse avrei di fatto, io, facendolo parlare ai uffici di traccia, il fatto che Comolli resti,
certo,
cioè, il Milan non ha fatto parlare al Furlane,
ci mancherebbe, certo,
è una cosa strana che resti, cioè si torna lì, perché, cioè, il rapporto con Spalletti è pessimo,
sì,
lo sappiamo tutti,
sì.
E
in più
di gennaio
è stato in bilico, questo te lo confermo anche io, cioè fino a qualche prima del derby, insomma, si parlava di uscita per Comolli. Io so che per una questione di anche mancanza di alternative di livello pronte, forse c'è stata poi una virata, però ecco, tra i dirigenti in uscita c'era anche Comolli fino a qualche settimana fa. Non lo nascondiamo, perché è inutile farlo.
Sì, ma perché poi non è che per forza ci deve essere sempre la rivoluzione, però
certo,
sono andato in Champions per la prima volta dopo 15 anni,
esatto,
diciamo, togliendo l'anno delle plusvalenze, ma comunque sul campo la Juve aveva chiuso,
sì,
in un piazzamento utile per la Champions League. Il mercato è stato un disastro
totale.
Perché ha rivalutato quello di Giuntoli, di cui io non ero nemmeno un grandissimo fan, però diciamo che aveva qualche giocatore decente, l'aveva preso.
Sì,
quest'anno è stato un disastro su tutti i fronti, è stato in totale distonia con Spalletti, evidentemente. Si va avanti con, cioè, ora anche il messaggio, ora Spalletti avrà più potere sulle scelte tecniche, però poi, cioè, chi li va a comprare i giocatori? Non va Spalletti a comprare i giocatori.
No.
Questo, secondo me, cioè, la Juve si sta portando avanti un grosso problema di fondo, un po' preoccupante,
sì,
per il futuro. Poi sulle cessioni, sì, io non mi sorprenderebbe se partissero entrambi, Bremer con Sesawa, perché oggettivamente il bisogno di rimpinguare un po' le casse ci sarà. Comunque non sarà un disastro, nel senso che senza Champions, ma con l'Europa League, io penso che poi alla fine il delta sarà sui 30 milioni in meno,
sì, sì,
su per giù. La Juve potrebbe anche vincere l'Europa League,
sì, sì,
in quel caso arriva a guadagnare 40 milioni di euro, quindi forse lo riduce ancora un po' rispetto a questa cifra. Però oggettivamente il problema economico ce l'hai, non hai tantissimi giocatori che hanno un grande mercato, e quei pochi li devi riuscire. Io ce l'avevo cambiato di entrambi i due che hai citato, però Bremer ha mandato proprio dei segnali molto evidenti,
sì,
nelle ultime settimane. E sul Diz, credo che la Juve farà un sacrificio, credo che sia l'unico giocatore su cui tutti possiamo essere d'accordo che la Juve, da cui possa, debba partire. Quindi ci credo quando dice il Diz resta,
sì,
perché la Juve non si può permettere di cedere,
no,
a livello tecnico il Diz,
vero, e anche a livello poi di prestigio, cioè numero 10, il giovane che hai cresciuto, che hai lanciato e hai appena rinnovato, se va via lanci un segnale, insomma, di una squadra che non crede in se stessa, quasi, no, a livello proprio di prospettiva.
Sì, sì, decisamente. Poi soprattutto nel momento in cui non è lui a voler battere i piedi, perché un ragazzo della sua età, con la sua visibilità internazionale, con le sue qualità, potrebbe anche andare a bussare e dire: scusate,
certo,
non facciamo la Champions, io
tolgo il disturbo.
Sì, se il mio procuratore domani chiama il Barcellona, il Manchester City o qualsiasi altro club al mondo, sono qui a riempirmi d'oro, arrivederci, grazie. Mi sembra che il Diz questo discorso non lo stia minimamente facendo. Quindi ci credo al fatto che resti, ci mancherebbe altro.
Sì, sì, sì. Sono d'accordo con te in toto, e soprattutto anche sull'analisi che hai fatto su Comolli e la comunicazione. Un altro capitolo delicato e annoso è quello di Dusan Vlahovic. Io non so bene anche su Dusan Vlahovic che strategia abbia la Juventus, se ce l'ha. Perché siamo a fine maggio, è chiaro, magari vuoi capire prima se giochi Champions, Europa League, legittimo, però in questo momento tu devi prendere una decisione su Vlahovic, o devi fare in modo che la prenda lui, però devi arrivare a un punto, no? Sei d'accordo?
Sì, devi arrivare a un punto, devi capire cosa succederà anche lì. Spalletti, quando ha avuto Vlahovic, ha fatto giocare solo lui praticamente,
esatto,
quindi mi sembra evidente l'idea del tecnico sul giocatore. Capisco anche la difficoltà della dirigenza nel trattare, però appunto a un certo punto c'è da dire: Vlahovic resta o Vlahovic non resta, perché altrimenti si continua a navigare a vista, ecco, da quel punto di vista. Poi c'è anche un tema legato a lui. Secondo me è vero che sarebbe un parametro zero, quindi alla fine delle offerte le potrebbe avere, però secondo me si aspettava di avere qualcosina in più rispetto a quello che per ora gli è arrivato, che credo sia molto poco fondamentalmente.
Sì, sì. Ti leggo un dato che a me ha stupito. Da quando, insomma, è stata istituita la Next Gen, per la prima volta nessun giovane dalla Next Gen ha esordito in prima squadra. Non capitava dal 2011-2012. È un segnale che forse va riorganizzata anche la filiera interna juventina, non soltanto il mercato, chi arriva, chi va via, ma anche ragionare in ottica giovani, crescita e soprattutto poi sbocco da primavera Next Gen in prima squadra. Perché è qualcosa che, vedendo anche gli ultimi anni, insomma, stupisce.
Sì, sì, allora stupisce, sì, però secondo me va anche letto nel contesto della stagione.
Okay.
Cioè, tu hai avuto un'annata di prima squadra, intendo, complicata,
sì,
con due allenatori che si sono alternati, buttare dentro i ragazzi
è un rischio,
a meno che non ci sia, diciamo, uno di talento indiscusso, e in quel caso sì, cioè, se c'hai il Diz,
eh beh, certo,
prendi e lo porti in prima squadra. Però se hai dei ragazzi magari un pochino meno talentuosi o meno pronti, mm-hmm, e nel momento in cui tu sei lì in una stagione in tremabonda, secondo me ci pensi due volte, mm-hmm, a buttarli nella mischia, ecco. Quindi, okay, secondo me c'è anche quel dato. Poi ci può essere anche una filiera giovanile che ha prodotto così nemmeno. Mm-hmm. Quest'anno Praticanti ha fatto molto bene. Da quello che so non è considerato uno che possa essere da Juve A, mm-hmm, in tempi brevi, ecco, all'interno della Juve,
sì.
Quindi magari si creano un po' di condizioni per cui non sei così convinto dei giovani che quest'anno, mm-hmm, può capitare tranquillamente,
certo.
In prima squadra non hai una leadership forte, e quest'anno è sicuramente stata così, mm-hmm, hai delle esigenze molto stringenti. Di fatto la Juve ha fatto tutta la stagione in rincorsa, perché
sì,
poi il peccato originale resterà sempre nel confermato Tudor,
sì,
all'inizio, sì. E in questo contesto ci può stare che sia un po' più difficile, mm-hmm, far buttare dentro dei ragazzi.
Certo, sì, quello è assolutamente vero. Prima di salutarti, l'ultimo tema che volevo affrontare con te è il tema portiere, perché è evidente che c'è un problema lì dietro, che serve una soluzione, quindi un innesto. Per quanto riguarda i pali, si parlava di Alisson piuttosto vicino, pare che forse il Liverpool abbia dei ripensamenti, nonostante, insomma, Mamardashvili dia garanzie, però forse non al 100% per il Liverpool, che sta un po' tornando sui suoi passi. Cosa ti aspetti nel caso non dovesse arrivare Alisson? Io non ho tanti altri nomi papabili in questo momento per la Juventus, non so se tu ne hai.
No, credo sono stati a metà tra proposte, a volte diciamo proposte, a volte diciamo osservate, mm-hmm, poi spesso in un,
sì,
di mezzo, qualche profilo ci sia, cioè Atubolu, mm-hmm, Caprile stesso che ha fatto un ottimo campionato. Credo che la Juve senza Champions basserà un po' il target,
sì, sì,
rispetto ad Alisson. Perché alcuni giocatori, come ho detto, presente del Liverpool, però secondo me c'è anche una percentuale di idea sua. Alcuni giocatori vogliono giocare la Champions,
è chiaro,
come è stato Bernardo Silva, che è sfumato nel distante in cui la Juve non si è qualificata,
certo,
alla Champions, e quello diventa un po' più difficile convincere uno che ci gioca da 10 anni in Champions League, mm-hmm, trasferirsi. La soluzione secondo me ci possono essere, cioè la butto lì, non credo che la Juve ne abbia mai parlato, però da Napoli andrà via Meret, è un portiere forse non uno dei più forti in assoluto, però un portiere che comunque ha fatto vedere delle belle cose negli anni, cioè le idee di mercato possono emergere, ecco,
sì.
Secondo me devi iniziare a pescare in questo tipo di profili qui, e un po' accantonare l'idea di arrivare all'Alisson di turno, mm-hmm, e non credo che Alisson ci venga.
No, mi sembra che questa mancata Champions abbia complicato seriamente i piani sul mercato. Ivan, è stato un piacere questa chiacchierata con te, ci sentiremo più avanti per aggiornamenti di mercato, se avrai novità, insomma, fatti vivo tu, e okay, ci sentiamo presto. Grazie.
Quando vuoi, grazie ancora per l'invito, buon proseguimento.
Grazie a te, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ai nostri microfoni, aggiornamento punto sul mercato, perché è chiaro che a bocce ferme con l'Europa League ci sarà un mercato. Con la Champions ci sarebbe stato probabilmente, anzi sicuramente, un altro tipo di mercato, ma non soltanto per i soldi in più che ti garantiva la Champions League, ma anche, come dicevamo giustamente con Ivan, per il fatto che molti giocatori senza Champions perdono un po' di stimoli a scegliere la Juve: Bernardo Silva, Rudiger, Kim, Lewandowski, Colomoni, forse lo stesso Alisson, che sembrava il più vicino. Ecco, sono giocatori che, insomma, hanno il loro habitat nella Champions League, sono abituati a giocare, e per loro non giocare alla Champions sarebbe una novità, e quindi chiedere di fare un passo indietro può diventare complicato. E quindi, come dicevamo, meglio forse il caso di orientarsi su altri nomi. Sarà un ridimensionamento di quanto lo vedremo, però rispetto alle aspettative e le idee chiaramente ci saranno ridimensionamento sul mercato. Velocemente i vostri messaggi, non abbiamo tempo di leggerli tutti. Ciao Alberto, sognare fa sempre bene, comunque i sogni ho sempre creduto poco. Senza Champions, chi vuole venire alla Juventus? Nessuno. Ecco che Terry c'entra come al solito il tema. Proviamo a ripartire, magari anche da Vlahovic. Magari sì, ma deve essere convinto prima di tutto lui. Vito da Pisa, non è vero che sono anni che nessun giocatore della Next Gen non va in prima squadra. Mangulà, Savona hanno giocato per un campionato e poi subito venduti. Questa è la costruttiva programmazione. Hai ragione Vito, ma io dicevo non fanno parte in pianta stabile, poi cioè non diventano poi delle colonne della squadra. Ecco che un'apparizione o un po' di presenze sì, ma non c'è poi nessun giocatore che rimane. Ecco, quello è il problema. Una cosa non capisco, ci scrive Valerio da Pisa. Abbiamo esonerato Motta, Tudor e ne abbiamo dette di tutto. Oggi si scopre che i giocatori sono di basso livello. Manca la società e Spalletti ha fatto i miracoli. Allora Tudor e Motta forse avevano ragione. Il giudizio è molto complicato ad oggi. Non credo che questa Europa League rivaluti né Thiago Motta né Tudor, ma per una questione di risultati che abbiamo visto a un certo punto sia con Thiago Motta sia con Tudor la squadra non c'era più, l'allenatore non aveva più in mano la squadra a un certo punto, si è capito, si è percepito benissimo. Con Spalletti il discorso è stato diverso, abbiamo visto qualcosa di meglio, qualcosa in più, anche del gioco, dei risultati. Poi ci sono stati dei cali a febbraio e dei crolli nel finale. Però forse nel complesso è stato l'allenatore tra i tre, ragionando su questi tre nomi, l'allenatore che ha dato forse un pochino di più rispetto agli altri. Poi è soggettivo, ognuno può avere la sua opinione, magari voi non siete d'accordo. Secondo me questo è il pensiero che ha fatto la Juventus nel confermare Spalletti, mentre invece gli altri due non sono stati confermati. Capisco il pessimismo dopo un campionato appena finito, ma perché non si può pensare a tornare a vincere il campionato? Perché secondo me non è fattibile, soprattutto in questo momento di ridimensionamento, fair play finanziario, tanti giocatori che non vengono senza Champions. Per me, io vorrei con tutto il cuore che la Juventus lottasse per lo scudetto, non credo che sia fattibile l'anno prossimo. Ricordo il primo anno di Conte con Vidal, Lichtsteiner e lo stesso Pirlo, definiti per molti a fine ciclo, sì, però c'erano Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, che erano giocatori definiti a fine ciclo, ma di questi giocatori io non so, non c'è nessuno che mi ricorda Vidal, nessuno che mi ricorda Pirlo, è un sereno Lichtsteiner, oggi non lo vedo in questa squadra. Invece poi non faremo sicuramente una rosa da Champions, ma nemmeno tutta questa negatività. Scrive Ale, io vorrei, mi piacerebbe essere smentito dai fatti. Vogliamo dire che gli arbitri del VAR hanno spostato acqua al mulino Juve, portato in abbondanza al mulino Como e Roma. Vedi rigori spinte, una mano, eccetera, eccetera. Possibile che non si riesca a dire complotto, ma secondo me gli errori arbitrati qualcosa, certo, ha pesato, ma non tanto da determinare una differenza. La differenza se l'è fatta la Juventus, andando a perdere o non vincere delle partite contro il Verona, contro la Fiorentina, che veramente bastava veramente poco per fare. Poi sono d'accordo, caro Michele, che qualche scelta arbitrale è stata sicuramente negativa nei confronti della Juventus, così come magari altre squadre nel complesso, nel computo totale della stagione, sono state favorite. Ecco, la Juventus sicuramente no. Nel dubbio, credo che la Juventus abbia sempre pagato, forse anche più di quel che avrebbe dovuto, anzi sicuramente. Buon pomeriggio, io sto perdendo le speranze, questo rimpasto a me non piace, non porta nulla di buono, mi dispiace, ma pur avendo positività in tutto, ma qui non vedo nulla di positivo. Mi dispiace, avrei immaginato di ricordare una Juventus in questa stagione, scrive Andrea. Nel mio vocale dicevo esattamente una cosa, tutti possono sbagliare, ma giunto lì era un uomo di calcio e complottare di finanza e algoritmi. E come lì di finanza e algoritmi. Un uomo di calcio mastica calcio e capisce le caratteristiche che vuole l'allenatore e il campionato quali caratteristiche richiede. Scrive Luca da Terni. Allora, lanciare da Fara è giovane, è nostro, se non ci puntiamo quest'anno. Quando? Scrive Cinzia. Tanti interrogativi con i quali vi lasciamo perché purtroppo è scaduto il tempo, non abbiamo fatto in tempo a sentire i vocali, ci perdonerete, ma era opportuno fare questo ragionamento sul mercato che continuerà, proseguirà qua, su Radio Bianconera, mi raccomando, rimanete con noi. Adesso Frank, ma saremo insieme tutto il pomeriggio in diretta, come di consueto. Con me, appuntamento domani, noi ci salutiamo e buona prossima stagione. Così, in anticipo, lo diciamo in anticipo già per lanciarci, visto che abbiamo parlato di mercato, verso il prossimo campionato. Ciao a tutti!
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.